Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici del Giorno delle Locuste, bentornati sulle onde di Radio Popolare Popolare Network. Torniamo perché pensiamo che non si possa fare altrimenti sulla vicenda della legge 185-90. Di cosa stiamo parlando? Lo ripetiamo ancora una volta. È la legge che di fatto aveva aperto una stagione assolutamente nuova per cercare di avere una trasparenza e una tracciabilità sul commercio delle armi italiane, ma anche sui finanziamenti ai sistemi bellici, alla produzione di armamenti da parte del credito, perché la legge 185-90 era nata sulla spinta della cosiddetta campagna contro le banche armate, quindi denunciare, evidenziare gli istituti bancari che sono maggiormente coinvolti nelle operazioni di finanziamento e di linee di credito sia alle esportazioni, quindi alle vere e proprie vendite, sia per quanto concerne il finanziamento dei sistemi d'arma, quindi per esempio la costruzione di fregate militari, la costruzione di aerei, di bombardieri e tutto quello che questo comporta. C'è stata una nuova conferenza stampa, sempre della rete Pace e Disarmo, che ha cercato di evidenziare ancora una volta perché questo restringimento nei confronti appunto della legge 185-90, lo svuotamento che si intende perseguire a livello parlamentare, è un atto particolarmente grave, soprattutto in un momento come quello attuale, che è un momento caratterizzato appunto da un ritorno dei conflitti in Europa, in Medio Oriente, con l'attacco israeliano nei confronti della popolazione di Gaza e un profilo sempre più evidente di rischio di attività prossime a politiche di vero e proprio genocidio nei confronti del popolo palestinese. Ecco, di questo vogliamo parlare perché di fatto la legge già 185-90 aveva già subito un forte danneggiamento, era stata già trasformata profondamente con dei decreti approvati dai consigli dei ministri e legati alla guerra, all'invasione da parte della Russia e dell'Ucraina. Il governo ha deciso il trasferimento di materiali militari autorizzati appunto con un primo decreto del governo Draghi, del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio del 22, poche ore dopo l'invasione dell'esercito russo. Poi questa deroga è stata rinnovata due volte dal governo Meloni, l'ultima il 21 dicembre 2023, che autorizza la prosecuzione del sostegno militare all'Ucraina per tutto il 2024. Il governo italiano quindi concede armamenti all'Ucraina in vario modo, ma fondamentalmente attraverso lo strumento dell'European Peace Facility, che insomma francamente è un po' siamo nel capitolo delle dichiarazioni fake, dei titoli fake, perché definire appunto una facility per la pace europea un istituto che finanzia operazioni militari lascia, come dire, dice già tutto di qual è la filosofia. Ora, per il periodo tra il 2021 e il 2027 il fondo dispone di circa 17 miliardi, tutti reperiti fuori del bilancio ordinario europeo, con versamenti annuali fatti dai singoli stati membri. E per quanto riguarda l'Ucraina, a questo European Peace Facility si può ricorrere in diversi modi a seconda dei casi e delle convenienze. Perché diciamo questo? Perché quello che è accaduto con le armi che sono state inviate, il valore molto consistente complessivamente di armi che sono state inviate dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti e della Gran Bretagna verso l'Ucraina ora sono presenti in tutti i teatri di guerra, perché sono diventati oggetto di triangolazione a livello internazionale. E quindi complessivamente di cosa stiamo parlando? Stati Uniti, Germania e Francia, che dal 2017 al 2022 hanno trovato autorizzazione per l'esportazione di armi per 2,9, 2,1 e 1,6 miliardi, e nel 2022 il 56% del volume delle operazioni militari autorizzati ha riguardato accordi commerciali con paesi dell'Unione Europea e membri della NATO, e poi la NATO è stata quella che poi ha destinato le armi appunto verso l'Ucraina. Di tutto questo probabilmente non sapremo più nulla, sapremo sempre meno, perché l'obiettivo appunto del disegno di legge che a breve potrebbe avere il via definitivo è quello proprio di cancellare alcuni pezzi di questo processo dedicato alla trasparenza. Di questo processo ne ha parlato la presidente di Banca Etica Anna Fasano, perché appunto un pezzo della 180 riguardava proprio le operazioni finanziarie, e sentiamo dalla sua viva voce di che cosa significa e soprattutto qual è la valenza di questo pezzo della legge 185 che si vuole cancellare.
Degli affari armati.
Il primo invito è a non annullare certo il percorso, ma riprendere il percorso riportandolo su una strada che non sia quella della fretta. Porto alla vostra attenzione un elemento che appartiene alle istanze della società civile, ma appartiene anche a una parte di mondo bancario, in particolare quella della finanza etica, che si concentra sull'articolo 27. Cosa dirà mai questo articolo 27? Ci dice da un elenco degli istituti di credito che finanziano quegli export, import-export di armi che sono autorizzati. Quindi un comparto assolutamente legittimo, però dà conto a cittadini, organizzazioni e al Parlamento di quali sono le banche che si posizionano su un settore particolare che è quello degli armamenti. Quindi rimuovere questo comma, questo articolo, l'articolo 27, vorrebbe dire privare di uno strumento di trasparenza in un momento in cui tutto il comparto bancario ha invece, è sotto, diciamo, il mirino anche correttamente della normativa europea, perché la trasparenza aumenti. L'investimento e il finanziamento.
In questa puntata vogliamo raccontarvi di un libro che è stato appena, il cui estratto è stato appena pubblicato da Rolling Stone negli Stati Uniti. È un libro denuncia che ricostruisce la storia delle operazioni che hanno portato di fatto a mettere nelle mani dei cartelli del narcotraffico un flusso infinito di munizioni. Exit Ones, come l'America, come i fucili americani, le armi americane hanno sostanzialmente alimentato la violenza oltre il confine. È un libro denuncia molto importante, perché ricostruisce appunto tutto quello che è accaduto a partire dal 2009, proprio in quella che doveva essere, come dire, un confine molto controllato, cioè quello tra gli Stati Uniti e il Messico, e poi dal Messico verso tutti i paesi centro e sudamericani coinvolti nelle vicende del narcotraffico. Yeva Jusontanight ha ricostruito tutto questo appunto in Exit Wounds e ha ricostruito come è stato di fatto smantellato il ruolo di un gruppo di agenti che dipendevano direttamente dal Dipartimento del Tesoro. Era un gruppo di agenti nato per controllare sostanzialmente il commercio di alcol, tabacco, esplosivi e armi, una vecchissima eredità insomma delle vicende americane. Era un vero e proprio dipartimento speciale che era stato istituito, pensate, dopo l'assassinio di Martin Luther King, e quando nel 1968 l'allora presidente Johnson aveva costituito una commissione sulla prevenzione della violenza, e la commissione parlamentare aveva portato a un Gun Control Act, una vera e propria legge sul controllo delle armi, e questa legge sul controllo delle armi aveva portato all'istituzione di questo ATF, che appunto era un'agenzia del Dipartimento del Tesoro, sostanzialmente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per controllare appunto i traffici illegali, tra l'altro, delle armi. Ecco, secondo la ricostruzione di questo libro, la tracciabilità delle armi, la tracciabilità del commercio è stato uno degli elementi che ha fallito sostanzialmente nella strategia degli Stati Uniti, e quindi ATF che cercava di combattere questo traffico verso i cartelli dei narcos, di fatto non solo appunto ha completamente fallito, ma come è noto poi la situazione è ulteriormente degenerata con lo scandalo Iran-Contras, quando il governo, la presidenza degli Stati Uniti autorizzò una serie di operazioni di triangolazioni incredibili per fornire le armi ai Contras nicaragueni, che erano poi sostanzialmente delle milizie paramilitari che erano finanziate sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista militare proprio dagli stessi Stati Uniti. Così il Sud America è stato invaso di armi estremamente efficienti, efficaci, ed è diventato uno dei paesi, una delle aree geografiche più violenti al mondo. Questo è ricostruito appunto in questo libro, che non è ancora uscito, che è stato anticipato due giorni fa dall'edizione statunitense di Rolling Stone, perché appunto la denuncia del ruolo ufficiale dello Stato nel traffico delle armi è sempre stato uno dei punti cruciali per capire che cosa succede in questo mercato controllato dai appunto mercanti di morte. Delineare la riforma del cosiddetto mercato europeo, insomma la nuova strategia industriale di cui parleremo nella prossima puntata del Giorno delle Locuste, Enrico Letta, che è uno dei due autori insieme a Mario Draghi di questo lavoro che è stato presentato in una prima fase a un intervento pubblico sotto la presidenza di turno belga alla HULP, si è sostanzialmente soffermato, pensate un po', proprio sulla questione delle armi. Spiace constatare che poi alla fine questo sia stato uno dei punti più evidenziati del rapporto di 147 pagine, molto più di un mercato, questo è il titolo del rapporto che è appunto stato presentato in questa conferenza che si è svolta sotto la presidenza belga. Al di là dell'eccesso, come dire, di ideologia che sta dietro a questo rapporto, tutto concentrato esclusivamente sulla creazione del mercato europeo, a noi preme in questo caso soffermarsi sul fatto che Letta ha detto che il 78% delle risorse spese dall'Unione Europea nello sforzo bellico a sostegno dell'Ucraina è servito per acquistare materiale militare non europeo, mentre in parallelo l'80% delle spese degli Stati Uniti hanno finanziato prodotti americani. Numeri che, secondo Letta, rappresentano una vergogna, frutto della frammentazione che impedisce le economie di scala e danneggia la competitività dell'industria europea. Ecco, francamente, io questa vergogna non la vedo e trovo un po' vergognoso che per parlare della competitività dell'industria dell'Unione Europea si debba parlare delle forniture di armi e del fatto che l'Unione Europea debba sostenere appunto la spesa bellica in un momento nel quale, almeno a livello internazionale, la competitività dell'Unione Europea è sotto pressione per ben altre ragioni e visto che le risorse non ci sono, forse bisognerebbe investire in altro, a cominciare da alcuni interventi di infrastrutture non materiali come quelle delle telecomunicazioni e un miglioramento dei sistemi di welfare, ancora prima che parlare appunto del mercato delle armi. Chiudiamo questa puntata dedicata ancora una volta al tema dell'industria bellica e al tentativo di demolire, purtroppo tentativo che probabilmente andrà in porto, di demolire tutta la trasparenza connessa con la legge 185 del 1990, sottolineando come sono proprio i giovani universitari a porre il problema della relazione tra l'accademia e l'industria della guerra. Non stiamo parlando solo della questione della collaborazione con Israele, ma in alcuni atenei come quelli di Torino, Pisa, Bari, Napoli e Milano in questo momento si sta facendo una battaglia anche sul legame, sui rapporti tra gli atenei e il sistema bellico militare, in particolare il fatto che ci sia una propensione addirittura a portare giovani delle scuole superiori a visitare industrie belliche come Leonardo per dare una prospettiva occupazionale per il futuro, dimenticandoci che proprio in quella legge del 185 del 90 c'era una commissione una commissione con anche originariamente dei fondi per la conversione proprio dell'industria bellica, ovviamente fondi che sono scomparsi da molto troppo tempo. con questo vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, pressappoco lo stesso orario, intorno alle 10.35-10.40 sulle onde di Popolare Network, con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buon fine settimana a tutti e ovviamente buon 25 aprile con le iniziative di Radio Popolare, perché quando ci risentiremo appunto ci sarà già stata la festa per il ricordo della liberazione.